Ora si
lui.
registrerà la conferenza.
Adesso in fase di appello attivate tutti i microfoni, poi dopo, quando durante la seduta, se disattivate meglio perché chi parla riesce a. Benissimo, allora apriamo la seduta. Sono le 16.06, prego a lei, segretario per l'appello, grazie. Rizzo Diego. Conti Paola.
Presente.
Trambini Antonio. Andreoli Michela.
Presente.
Portacini Gabriele.
Presente.
Caneva Michele.
Presente.
Podeschini Alberto.
Presente.
Giugliari Federico. Mi pare assente, no? Sì.
È in ritardo.
Ok. Penazzo Gianpietro. Non lo vedo. Anche lui è assente. Grisi Susanna.
Presente.
Leonardo Tatia. Zanoncelli Paola.
Presente.
Zanoncelli è presente. Eccola. Cappelletti Samuele.
Presente.
Cantù Giulia.
Presente.
Piazzi Matteo.
Presente.
Città Stefano. Città Stefano. Mi sente?
Sei muto, Stefano.
Però com'è che non riesce? Adesso provi? No, non si sente. Ce l'ha attivato il microfono, però non si sente.
Perché c'è?
Meneghini Maria è assente, mi sembra, no? Ok.
Presente.
Ma adesso vedo sempre il collegamento
Presente.
Penazzo.
Dieci.
Presente Penazzo? Eccolo.
Presente.
Penazzo? Ok,
Io
allora è
ce l'ho il
presente.
microfono.
Ma ce l'ho a vedere tutti.
Ok, dai, ci siamo. Partiamo, dai.
Benissimo. Partiamo allora. Primo punto. Lettura e approvazioni verbali precedenti a seduta del 28 gennaio 2021, dal numero 1 al numero 4 compresi. Se avete osservazioni, altrimenti proseguiamo. Nessuna osservazione?
Più che non mi si vede perché si.
Allora, proseguiamo con la votazione. Favorevoli? Ah, a proposito,
Aspettate,
segretario,
purtroppo
no?
devo fare, purtroppo devo fare questa cosa, quindi mi dispiace, ma così. Scusa Diego.
Favorevole.
Conti Paola.
Favorevole.
Strambini Antonio.
Favorevole.
Andreoli Michela.
Favorevole.
Bottaccini Gabriele.
Favorevole.
Caneva Michele.
Favorevole.
Toleschini Alberto.
Favorevole.
Giuliani Federico assente. Penazzo Gianpietro.
Favorevole.
Grisi Susanna.
Favorevole.
Leonardo Katia,
Favorevole.
Zanoncelli Paola,
Favorevole.
Cappelletti Samuele,
Favorevole.
Cantù Giulia,
Mi sentite?
Favorevole.
Piazzi Matteo,
Favorevole.
Città Stefano.
Favorevole.
Ok, Meneghini Maria è ancora assente. Ok, procediamo.
Chiedo scusa, mozione d'ordine. Allora, non ripeto quello che ho scritto per me, che spero che abbiate letto, però qualcuno mi deve spiegare chi ha fatto l'ordine del giorno, in base a quale valutazione, in base a quale cronologia sono stati indicati i punti all'ordine del giorno. Che contesto?
E il consigliere Campedelli mi sente?
Certo.
Ho letto la sua mail. Ecco, e c'è stato un criterio, per cui, il solito criterio che utilizziamo per effettuare gli ordini del giorno. Mozioni? Mozioni, poi abbiamo proseguito con le interrogazioni e poi alla fine abbiamo messo la presentazione di quello che è il DUP. Ecco, quindi siccome nel regolamento, all'articolo 34, dove si parla di svolgimento delle interrogazioni, interpellanze, eccetera, non si parla, cioè non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo tenere l'ordine cronologico di arrivo al protocollo, quindi di conseguenza abbiamo provveduto, ci sono delle motivazioni.
Porti pazienza, Presidente, è sempre stato tenuto l'ordine cronologico di quello che arriva al protocollo, per cui pretendo che anche questa volta sia tenuto l'ordine cronologico di presentazione al protocollo.
Le spiego, consigliere, c'è stata anche una motivazione dove ci sono quello che è al punto 7, ecco, abbiamo l'interrogazione che lei ha presentato, abbiamo preferito lasciarla verso la fine proprio perché eravamo anche incerti se effettuare la seduta come seduta seduta segreta. Ecco, abbiamo fatto diversi ragionamenti e alla fine abbiamo convenuto a quanto abbiamo definito nell'ordine del giorno. Quindi ci sono state una serie di ragionamenti. Ecco, poi lei avrebbe voluto che fosse seguito l'ordine in base,
certo,
al protocollo.
Abbiamo sempre seguito. Come sempre
seguito,
è stato
ci sono
fatto.
State delle motivazioni, ecco, per questo.
Ma le motivazioni lei non può inventarsele fuori dal regolamento.
Credo che
Presidente.
Non è problema, certo.
Dobbiamo mantenere un criterio che è sempre stato tenuto da 20 anni a questa parte, e cioè i punti all'ordine del giorno delle mozioni, delle interrogazioni. Non ci sono prima le mozioni delle interrogazioni, ma sono equiparate, tant'è che i 90 minuti, i 50 minuti parla di mozioni e interrogazioni, sono equiparate e vanno sono sempre state messe all'ordine del giorno esclusivamente in base all'ordine, al criterio di presentazione al protocollo.
Ecco, io mi sono tenuta al regolamento, comunque, consigliere Campedelli.
Cioè, lei mi deve dire dove c'è scritto
poi,
sul regolamento.
Se ci sono dei problemi. Cosa mi scusi?
Dico, lei mi deve dire sul regolamento dove è scritto il criterio che ha detto lei.
Allora, se lei va all'articolo 34, in merito alle interrogazioni, allora la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene insieme alle mozioni all'inizio dell'adunanza, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione nell'ordine del giorno, nel quale vengono inserite citando l'argomento oggetto delle stesse.
Sì, ma l'iscrizione all'ordine del giorno è sempre stata fatta sulla base del numero di protocollo di invio al comune. Non è mai stata fatta per vostra scelta. Perché se vuole, le dico e voglio essere ancora più cattivo, ok? Non voglio pensare che al raggiungimento del sesto o del settimo punto all'ordine del giorno i consiglieri di maggioranza escano e manchi il numero legale.
No, te lo assicuro io, tranquillo, te lo assicuro io, sai perché? Perché non abbiamo bisogno di vergognarci di niente, visto quelle pistolamelli squallida che hai mandato, non abbiamo proprio bisogno di vergognarci di guardare in faccia a nessuno, caro consigliere, noi nessuno, l'abbiamo fatto solo per le motivazioni che ti ha appena detto la Presidente del Consiglio, staremo qua fino all'ultimo secondo di consiglio, la parola di consiglio di maggioranza.
Allora, qualcuno mi dice, quali sono le motivazioni? Ma scusate, quali sono le motivazioni che non ho capito? Perché se uno fa un'interrogazione sulla sicurezza dei veicoli di proprietà, diventa un problema se farla seduta aperta, pubblica o seduta. Poi se uno fa l'interrogazione sul dipendente 72 senza fare nomi, deve essere per forza in seduta segreta? Cioè, chi è che lo stabilisce questo?
Ma no, infatti stiamo facendo. È insieme in seduta pubblica adesso, consigliere Campedelli.
Allora, per, cortesia, ripristinate l'ordine. Cioè, io lo chiedo a tutti e voi, ma vi sembra corretta una cosa del genere? Cioè, mi sembra corretta che si cambi l'ordine dell'ordine del giorno sulla base degli interessi vostri, della maggioranza?
Interessi.
Interessi, ma se restiamo qua fino alla fine, ma che interessi di cosa? Che senso pratico, cosa cambia se lo discutiamo fra 40 minuti o adesso in senso pratico?
Cambia assolutamente, perché se fosse in seduta pubblica cambia, perché uno può venire alle 4, può venire alle 5, può venire alle 6, e comunque è un ordine che è sempre stato rispettato da tutti, sempre stato. Non capisco per quale motivo voi lo cambiate, non capisco per quale motivo la mozione che ho presentato io venga discussa prima delle due interrogazioni relative al campo sportivo. Spiegatemelo perché. Ditemi come sta scritto.
Ma consigliere Campedelli, ma dov'è che c'è scritto la procedura che dice lei? È una prassi la sua? Quindi c'è.
È una prassi del comune di Zevio, che tutte le amministrazioni di Zevio hanno sempre osservato, e che lei, presidente, sta cambiando.
Qual è il problema? Se sto cambiando, non c'è scritto da nessuna parte che devo attenermi a quello che dice lei. Porti pazienza, c'è un regolamento, io mi attengo al regolamento. Adesso, gentilmente, se consigliere Campedelli ci fossero altre delle motivazioni serie, allora ok. Non riesco a comprendere qual è la motivazione, tale per cui non vada bene il
consiglio del giorno. Dico io, e chiedo aiuto all'amico Fittà, siccome per quanto mi riguarda la sua interrogazione, la prima, è quella all'ordine del giorno del numero 2, chiedo a Città se, e la 3 è quella presentata dal punto numero 3, è quella presentata da Campedelli. Campedelli, che è il presentatore della mozione, chiede che possa essere trattata prima le altre mozioni in base all'ordine cronologico. Lo chiedo io. Poi magari Città, che si inserisce in una di queste situazioni, gli va solo il posto e gli tratterà la sua mozione.
Consigliere Campedelli, scusatemi. Allora, io vorrei che capisse un attimino che siamo in seduta, neanche in seduta in presenza, siamo separati, stiamo utilizzando la tecnologia. Se gentilmente riusciamo a facilitare il consiglio odierno, vi ringrazio di vero cuore, perché così io ho proprio di problemi di connessione, vi sto sentendo male, e più stiamo discutendo su una cosa che secondo me non ha alcun fondamento. Insomma,
è questione di correttezza, Presidente, e se ha problemi di connessione, stava in presenza come abbiamo fatto molte altre volte. Non cambia niente.
Consigliere Campedelli, non riesco a comprendere questa sua ostinazione. Io adesso la invito gentilmente a iniziare il consiglio odierno, in modo tale che arriviamo al punto in cui è interessato lei e il consigliere Fittà.
No, io la invito a rispettare un ordine del giorno che è sempre da decenni si è mantenuto.
Mi scusi, è il suo ordine del giorno?
No, non è il mio ordine, è una prassi che da decenni è sempre stata osservata dal comune di Zevio, e lei, presidente, sta cambiando.
Allora, io mi tengo al regolamento. Comunque, se gentilmente possiamo iniziare, vi ringrazio. Ecco, col secondo punto, visto che parliamo di...
Sei vergognoso, e lo dico che resti registrato, dovete vergognarvi.
Non comprendo queste le azioni, comunque se ha finito poi inizio, proseguiamo. Sono delle illazioni. Benissimo, proseguiamo l'ordine del giorno.
Gli amici della Lega, se è corretto questo atteggiamento. Non è mai stato fatto, Gabriele, neanche quando tu eri in minoranza.
Non comprendo l'atteggiamento, comunque, e l'atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti, perché non è che sono io che mi alzo la mattina e mi invento le cose. Ecco, mi confronto. Mi confronto, c'è un regolamento che rispetto a menadito, e abbiamo anche chi dall'alto vige e controlla sulla liceità delle cose che facciamo, un segretario generale. Quindi porti pazienza, adesso iniziamo il consiglio comunale. Se ci sono delle osservazioni serie, ne parliamo, altrimenti mi scusi, devo chiudere e andiamo avanti gentilmente. Partiamo, punto secondo. Mozione presentata dal consigliere Fita Stefano al protocollo numero 4380 del 8 marzo 2021 avente ad oggetto la Regione Veneto escluda dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani speciali l'impianto di incenerimento di Cade 2. Prego consigliere Fita, a lei la parola, grazie. Però purtroppo non la sentiamo, almeno io non la sento. C'ha problemi, mi sa, di audio.
Intanto mi sentite?
Perfetto, ora sì.
Un attimo allora, c'è qualcosa? È il problema che ho qua.
Che te sei l'esperto di informatica?
Certo. Perché no, figato, ho banda, un collegamento un po' ballerino.
Prego.
No, no, beh, se non ho internet. Un po' fatica. Allora, diciamo che non la leggo, in quanto spero che l'abbiate letta, fa un po' la cronistoria di quello che è l'impianto di Cade 2 per arrivare a un punto in particolare dove, siccome nel nuovo progetto ci sono dei richiami purtroppo a una presunta sezione di incenerimento e non è ben chiaro dove vadano a parare, così come è condiviso tra l'altro con altre amministrazioni comunali, quello che chiedo e che chiediamo è, se verrà approvata a nome quindi del Consiglio tutto, è che da parte della Regione ci sia una richiesta del Sindaco che chieda alla Regione Veneta di escludere l'impianto di incenerimento di Cade 2 dal piano regionale di gestione dei rifiuti. Quindi non è una richiesta di parte, ma semplicemente una richiesta che in altri comuni è stata condivisa dal Consiglio e che io propongo al Consiglio tutto di far nostra, insomma. Ecco. Non ho altro da aggiungere.
Allora, lascio la parola al Sindaco, per favore. Grazie, Sindaco.
Buongiorno, Presidente, buongiorno a tutti. Prima di rispondere, chiedevo solo una delucidazione al consigliere Fittà, perché lei parla, in questo caso, di togliere dal piano dei rifiuti il progetto inerente ai forni e quindi la riattivazione dell'inceneritore inteso come bruciatura dei rifiuti? Ok, perfetto. No, ci tenevo a dire questo. Perché? Perché condividendo assolutamente le premesse della mozione, volevo far presente che già il 23 marzo 2017 i tre comuni, San Martino, San Giovanni e Zebio, proprio nella sede del comune di San Martino Buonalbergo, inviarono proprio una mozione di questo tipo alla Regione Veneto, che poi la fece sua proprio in quella data che ho detto prima. E recita esattamente quella mozione, vi dico anche, scusatemi, a firma di Montagnoli, Valdegamberi, Finco, Rizzotto, Brusco, Berti, Baldin, Bartelle, Scarabelle, Zanoni, chiederò proprio l'adozione di iniziativa da parte della giunta regionale volta a evitare la realizzazione di nuovi inceneritori nel territorio della Regione Veneto, specificando poi, tra l'altro, anche le premesse che lei ha riportato, che sono state pari pari e copiate, in senso che sono condivisibili, e specifica proprio impegno alla giunta a togliere l'impianto di incenerimento di Cade 2. Allora, se condividendo, consigliere, le premesse e anche l'impianto della mozione e anche la richiesta, le chiedo soltanto una modifica di aggiungere nella sua tutto ciò premesso, impegna il sindaco, eccetera, eccetera, dopo speciali come ha scritto lei, virgola, anche in ottemperanza a quanto già previsto secondo la mozione in data 23 marzo 2017 da parte della stessa Regione Veneto o da parte dei consiglieri della Regione Veneto. Questo perché ribadiamo la totale, completa e assoluta battaglia contro la riattivazione di qualunque forno, di qualunque tipologia e metodologia di bruciatura e incenerimento di rifiuti e relative dispersioni nell'atmosfera di tali prodotti e di tali sostanze. Quindi ritengo che sia la nostra, della maggioranza, richiesta di aggiungere, quindi non modificare, di aggiungere questa parte, perché va a rafforzare quelle che sono le motivazioni e anche l'impianto della mozione stessa. Perché era già da tempo che si sapeva che il consigliere Bertucco, legittimamente nella sua posizione politica del consigliere di Verona e anche del PD, la stava facendo pervenire a tutti quanti i circoli PD. No, dico, sì, vicino allora a quelle posizioni politiche lì, ok? No, 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 va bene, bene, no, no, rettifico. Vicino alle posizioni politiche di quell'area, va bene così, allora, per essere politica lì corre, però siccome c'è già una richiesta di questo tipo già depositata in Regione Veneto, andiamo soltanto a chiedere al sindaco che venga questa mozione portata, sollecitando che venga ripresa e riportata all'attenzione anche quella presentata allora in sede di conferenza dei tre comuni e presentata proprio all'interno della sede comunale di San Martino Bonalbergo, dove eravamo presenti io e l'ex sindaco Lorenzoni quel giorno.
Per me non c'è nessun problema, correggiamola secondo quanto abbiamo detto, perché l'importante è il fine, non certo sventolare bandiere in questo caso specifico, a maggior ragione. Quindi se vogliamo scrivere in ottemperanza, però tutta quella frase lì non me la ricordo.
Ma ce l'ho qua se vuoi, ce l'ho qua. Se vuoi.
Ah, ok.
Possiamo semplicemente scrivere, se posso, do adesso la segretaria, sì. Do adesso la richiesta.
Di... allora, sindaco, dobbiamo fare come per qualsiasi altra proposta di delibera una proposta di emendamento. Per cui, visto che c'è il parere favorevole di chi ha presentato la mozione, dobbiamo votare come avviene sempre la proposta di emendamento del sindaco. Se il sindaco me l'ha detta, e così la ripetendo la ascoltano anche i consiglieri, subito dopo votiamo l'emendamento e poi la mozione è emendata. Va bene? Okay, se non ci sono altri interventi, perché è chiaro che, non lo so, ecco, se possiamo chiudere così... Se invece c'è qualche altra necessità di precisazione da parte del consigliere Fittà, se no chiudiamo così. No, con... Perfetto. Allora, sindaco, mi detti, ripeta tutti e detti a me.
Allora, il consigliere Fittà nell'ultima parte scrive: tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Zevio impegna il sindaco e la giunta a richiedere alla Regione Veneto l'esclusione dell'impianto di incenerimento di Cadelbue dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani speciali. Il mio emendamento va in questo senso, non punto ma virgola dopo speciali, sì. Riprendendo anche la deliberazione numero 40,
sì,
di giovedì 23 marzo 2017 presso il Consiglio regionale del Veneto.
Okay.
Come anche allora richiesto dai comuni di Zevio, San Giovanni e San Martino Bonalbergo, San Martino Bonalbergo, per l'esclusione dell'impianto di riattivazione dei forni e dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Cadelbue.
Beh, quello va bene, come già detto. Diciamo un'altra volta.
Sì, ok. Era per dire... per dare una connotazione, perché sennò magari leggere il numero 40 del 23 marzo 2017.
Va bene, procediamo con la votazione di questa proposta di emendamento. Io devo fare chiaramente la votazione per appello nominale. Allora, Ruzza Diego.
Favorevole con l'emendamento.
Conti Paola.
Favorevole all'emendamento.
Zambini Antonio.
Favorevole all'emendamento.
Andreoli Michela.
Favorevole all'emendamento.
Fottaccini Gabriele.
Favorevole all'emendamento.
Caneva Michele.
Favorevole.
Podeschini Alberto.
Favorevole.
Giuliari Federico, che nel frattempo è arrivato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Favorevole. Renazzo Gianpietro.
Favorevole.
Grisi Susanna.
Favorevole.
Leonardi Katia.
Favorevole.
Zanoncelli Paola.
Favorevole.
Campedelli Samuele.
Favorevole.
Cantù Giulia.
Favorevole.
Piazzi Matteo.
Favorevole.
Da Stefano.
Favorevole.
Meneghini Maria, che nel frattempo è arrivata.
Buongiorno a tutti, favorevole.
Ok, bene. Quindi a questo punto si può passare a votare la mozione così come è stata emendata.
Non ci sono dichiarazioni.
Presidente.
Sì, no, chiedevo se c'era una dichiarazione di voto, altrimenti proseguiamo con la votazione.
Ah, ha ragione.
No, non ci sono, mi sembra di capire, non ho visto niente in chat, proseguiamo pure con la votazione.
Ok, Ruzza Diego?
Favorevole.
Conti Paola?
Favorevole.
Strambini Antonio? Andreoli Michela?
Favorevole.
Bottacini Gabriele?
Favorevole.
Caneva Michele?
Favorevole.
Toleschini Alberto?
Favorevole.
Giuliani Federico?
Favorevole.
Venazzo Gianpietro?
Favorevole.
Grisi Susanna?
Favorevole.
Leonardo Capia?
Favorevole.
Zanoncelli Paola?
Favorevole.
Campedelli Samuele?
Favorevole.
Cantù Giulia.
Favorevole.
Piazzi Matteo.
Favorevole.
Città Stefano.
Favorevole.
Meneghini Maria.
Favorevole.
Bene.
Benissimo. Benissimo, passiamo al prossimo punto. Terzo punto, mozione presentata dal consigliere Campedelli Samuele, protocollo numero 4567 del 10 marzo 2021, avente ad oggetto il futuro campo da calcio di Santa Maria, si intitolato a Novillo Bianchi. Prego a lei, consigliere Campedelli.
Sì, grazie. Contestando ancora una volta all'ordine del giorno, mi adeguo perché altrimenti non mi fareste parlare, visto considerato che fate presto, vero? No, senza che vi faccia segno di tagliare, Presidente, perché voglio dire, la leggo velocemente e non rientra nei tempi la lettura, le ricordo. Il futuro campo di calcio di Santa Maria si è intitolato Novillo Bianchi. Premesso che sembra essere addirittura d'arrivo l'agognata ultimazione del campo sportivo di Santa Maria ubicato in via Strie, che lo stesso è dedicato esclusivamente al gioco del calcio, e diversamente non potrebbe essere, salvo che non si possa fare la canoa nel fosso lì vicino, che per decenni a Santa Maria il gioco del calcio, soprattutto riferito al settore giovanile, è stato organizzato, seguito e elevato ad eccellenze provinciali dal signor Novillo Bianchi, nato a Zevio il 9 luglio del 1927 e deceduto a Legnago il 4 febbraio 2010. Il signor Novillo Bianchi, oltre ad essere stato per anni consigliere comunale del nostro comune, ha dedicato le proprie risorse fisiche ed economiche allo sviluppo e alla crescita del calcio a Santa Maria, sempre a titolo gratuito e senza mai chiedere nulla in cambio. Considerato che più di un cittadino di Santa Maria, ma anche di Zevio, mi ha manifestato il desiderio di ricordare in modo imperituro l'opera umana, sociale e sportiva del signor Novillo Bianchi, con la presente mozione chiedo di impegnare il sindaco e la giunta comunale affinché il nuovo campo sportivo di via Stria Santa Maria sia dedicato esplicitamente a Novillo Bianchi. Per chi non avesse avuto rapporti con Novillo Bianchi, cerco di, in maniera molto sintetica, di ricordare chi è stato Novillo Bianchi. Novillo Bianchi era quello che con una Fiat 124 familiare passava casa per casa a raccogliere i ragazzini, caricandone 7-8 in macchina e portandoli a giocare a calcio. A sue spese, molto spesso solo ed esclusivamente sue, senza alcuno sponsor, ha sempre organizzato il settore giovanile ma anche la squadra di terza categoria di Santa Maria, lasciando in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di giocare a calcio a Santa Maria in quel periodo un ricordo che è assolutamente indissolubile, di persona corretta, retta e sempre a disposizione di tutti. Aveva un carattere sicuramente non facile, persona che si adombrava, ricordo in maniera simpatica quando per esempio si parlava di Berlusconi, odiava Berlusconi, ma questo non significa nulla che non fosse una persona sempre e comunque disponibile per tutti. È l'occasione anche per ricordare chi fu il suo braccio destro in quel periodo, persona che molto spesso viene dimenticata perché magari modesta, ed era Roberto Gasparo, con il quale fecero un connubio e portarono Santa Maria a vincere un titolo provinciale, portarono alcuni giocatori del settore giovanile a livello importante, a giocare nel Torino, nelle giovanili dell'Inter, in Serie C, ricordo Alberto, il caro amico e compianto Alberto Peruzzo, che giocò dopo essere stato a Santa Maria, fu venduto all'Audace e debuttò in Serie C ad Alessandria. Ricordo quindi Novilio come persona che ha anche, per chi se lo dimenticasse, ha anche animato le estati di Santa Maria con un prestigioso torneo notturno che portava attorno a quel recinto di gioco centinaia, non dico migliaia, ma centinaia e centinaia di persone a vedere giocatori di categorie superiori, serie C e D, che si in maniera assolutamente sportiva, a volte anche molto forte, si contendevano il torneo di notturno di Santa Maria. Quindi una persona che nella sua modestia era un pittore edile, quindi non era certo una persona di grandi risorse economiche e di grande cultura, ma aveva un'umanità assolutamente fuori dalla norma. Credo che Gabriele lo possa ricordare come lo ricordo io, che abbiamo giocato assieme a Santa Maria, e penso che tutto il paese di Santa Maria, nessuno escluso, possa essere assolutamente soddisfatto e contento se la mia proposta possa essere valutata positivamente da questo consiglio comunale. È importante ricordare le persone. Novilio poi è stato anche consigliere di minoranza del comune di Zevio e credo anche membro, mi pare di ricordare, del comitato di gestione dell'allora ospedale Chiarenzi, quando l'ospedale Chiarenzi funzionava e non era una chimera elettorale ma era effettivamente una istituzione che dava un servizio a tutti i cittadini. Per il momento mi fermo, grazie.
Grazie, lascio la parola a lei, vice sindaco Bottecini, va bene, grazie.
Buonasera a tutti. Samuele, mi scuso un attimo perché ho perso la tua prima parte, che non ti sentivo. Mi spiace di aver perso la tua prima parte. Comunque ho sentito l'ultima parte.
Ripetalo, perché se no vado fuori i tempi e il presidente mi bacchetta.
Tanto, sapevo già il tuo... Il succo del tuo discorso, ovviamente, che ho sentito l'ultima parte, che condivido al 100%, insomma, anche perché, diciamo, io e te abbiamo avuto l'esperienza di conoscere Novilio proprio nelle fasi iniziali, quando ha creato il calcio giovanile in quel di Santa Maria di Zevio, quel campo parrocchiale. Io ricordo ancora che, posso dire, sono stato tra i primi sicuramente a pestare quel campo da calcio, allora come... quando Novilio Bianchi ha istituito il calcio giovanile a Santa Maria di Zevio con la categoria Pulcini, di cui non so se ti ricordi bene, come il primo allenatore fu Michele Andreoli, addirittura il papà di Giambattista, è stato il primo allenatore. E abbiamo fatto il primo campionato di Pulcini, risultato finale su 12 partite, 12 sconfitte, abbiamo preso circa una settantina di gol, ne abbiamo segnato uno solo, però diciamo da lì poi è partita la gloriosa esperienza però mi ricordo un gol solo, anche perché l'altra squadra ha fatto un autogol, altrimenti non avremmo segnato neanche quello.
No, lo segnò Beppe Martire.
Bravissimo, su
rivio di San Marco Borgo Milano.
Se proprio bravissimo. Esatto, vedo che ci ricordiamo bene, per cui diciamo come hanno chiesto te, come hanno chiesto me, come ha chiesto a Michela e altri tanti Santa Maria, diciamo, è da parecchio che stanno chiedendo che il nuovo campo da calcio venga inserito, venga intestato veramente a Noviglio Bianchi, ed è una decisione che già questa amministrazione aveva preso in considerazione ancora tempo fa, ma che probabilmente prenderemo in esame seriamente. Grazie anche a questa mozione sarà il momento di farlo. Mi permetto di fare alcune considerazioni però, Samuele. Una, sai che lì presso il campo di calcio attuale parrocchiale di Santa Maria esiste già un busto marmoreo intestato a Noviglio Bianco sugli spogliatoi, quelli nuovi che sono stati fatti. Quindi già una piccola intestazione c'è già, ma penso che questo non debba compromettere quello che è l'intestazione del nuovo campo da calcio. Poi, Samuele, permettimi una battuta, sai, ma senza che tu me ne voglia, diciamo, vedo che quel campo da calcio spesso usi il bastone e in questo caso usi anche la carota, perché mi pare che tu l'hai nominato in un'altra tua interrogazione mozione, Santiago Canestrel, quindi dovremmo decidere quale intestazione prendere per il nuovo campo da calcio, visto che tu l'hai già battezzato Santiago Canestrel, il nuovo campo da calcio, terreno di gioco di Santa Maria. È una battuta che apprezzo volentieri, diciamo, però ecco, diciamo, noi come maggioranza condividiamo pienamente questa mozione, anche perché ne siamo convinti pure noi che per forza questo campo deve essere intestato a Noviglio Bianchi, che ha fatto la storia, come tu hai già ben elencato, di Santa Maria, per cui il nostro voto sarà favorevole.
Ci sono la possibilità, mi pare, vero, dopo, giusto? Presidente,
sì, sì. Cosa ha diritto di replica?
Allora, beh, se volete chiamarlo Santiago Canestrelle, è un nome simpatico, se volete possiamo anche farlo. Ho già detto che Florentino Perez mi ha già dato l'autorizzazione telefonica a poter usare quel nome molto simile allo stadio di Madrid, e quindi se volete potete farlo. Ho dimenticato di ricordare chi giocava con noi, anche il papà di Michela, famoso stopper Tony Andreoli. Mi ha dato anche la possibilità di ricordare Andreoli, titolare del bar, nel quale finita ogni partita si andava a bere la spuma e a mangiare i cannoli a spese sempre ed esclusivamente di Noviglio Bianchi, perché mai nessuno di noi ha tirato fuori 5 lire. Quindi il ricordo di questa persona, al di là del busto che è stato messo giustamente a ricordo davanti agli spogliatoi, è un busto che domani può rimanere lì o può essere portato là. Credo che anche nell'interesse vostro, piuttosto che venga chiamato Santiago Canestrel, è meglio che venga chiamato stadio comunale o campo sportivo comunale Noviglio Bianchi di Santa Maria. Grazie.
Bene,
posso intervento?
Chi? Ah, sì, Gian Pietro, prego. Sì, prego, consigliere.
Volevo dire che io ho segnato un gol contro Santa Maria quando giocavamo nei Pulcini, che l'allenatore era Trevisan, allora l'allenatore De Zelio. Ho fatto un gol alla Rivera al Mondiale, quello che contro la Germania, ancora cos'è, nel 72. Mi ricordo ancora che in porta mi sembra ci fosse stato Uccio Tudeschini, mi sembra, era Samu. Basta.
Bene, ci sono ulteriori,
perché se no svilisci il calcio.
Io volevo dire una cosa, volevo ricordare che per chi non lo conosce, lui è morto in povertà, vero? Perché sembra che sia un benefattore, perché fosse una persona magari ricca di famiglia, però lui è morto in povertà, anzi in povertà di quelle belle forti, quindi ha proprio dedicato la sua vita e il suo stipendio a questi ragazzi, quindi credo che sia un'immagine veramente forte di cui vale la pena ricordare a noi e alle generazioni future.
Io se posso ricordare una cosa, Presidente,
sì,
che dico, proprio quando abbiamo inaugurato il busto negli spogliatoi di Santa Maria, già allora si prospettava che il futuro campo sportivo di Santa Maria venisse dedicato a Noviglio Bianchi, quindi penso che sia doveroso questa intitolazione.
Ottimo, ci sono ulteriori osservazioni?
Una piccola osservazione volevo fare all'amico, in questo caso Samuele. Non mi è piaciuta la parte finale che hai detto Samuele, se voi volete fare, io penso che sia la cosa condivisibile a tutti quanti quello che faremo per l'intestazione del campo da calcio, quindi che va indipendentemente dalla parte politica che rappresentiamo in questo consiglio comunale. Quindi credo che tu nella parte finale hai detto se voi volete, se voi pensate, no, credo che a questo caso penso sia una cosa che sia condivisibile con tutti noi, specie io e te che ci abbiamo giocato, calcato parecchi anni quel campo da calcio lì, e con Oviglio diciamo abbiamo fatto anche la storia, se vogliamo, di quei tempi. Per cui credo che in questo caso più che mai dobbiamo ragionare che tutti siamo concordi e insieme, senza voler dare meriti, cioè dare l'esclusiva alla maggioranza o alla minoranza. Ecco, questo credo che sia doveroso, Samuele. Grazie, sai.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi, passerei alla dichiarazione di voto per poi la votazione. Ci sono dichiarazioni di voto?
Sì, grazie.
Io posso? Vabbè,
Ah,
vai a fare per te sopra me.
dovevo
Velocissimo.
intervenire in dichiarazione
Non sono di disegno originario, chiaramente mi fido di voi, che io avrei Anselmo Fasoli e San Giovanni Lupacciotto della stessa classe a cui dedicare il campo sportivo, però va bene perché non è di delirio. Basta, non ho altro. Mi sarò a favore.
Bene, ulteriori dichiarazioni? Lei, consigliere Campedelli, stava dicendo?
Beh, allora, nel ringraziare la maggioranza che mi pare di aver capito vorrà accogliere la mia proposta, dico a Gabriele che la mia era una battuta in risposta alla tua battuta. Se fai la battuta ironica, devi accettare anche la risposta ironica, vero? Quindi, da quel punto di vista. Per cui, io vi ringrazio, ripeto, se vorrete accogliere la mia proposta. Credo che un calcio al pallone o una riga in mezzo alle nuvole di un ipotetico campo di calcio, Novillo Bianchi la stia tirando mentre Roberto Gasparo gli riempie la macchinetta con il gesso. Grazie.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi, passiamo alla votazione. Oh, prego lei la votazione
Sì,
personale, prego.
Ruzza Diego.
favorevole.
Conti Paola.
Favorevole.
Rambini Antonio.
Favorevole.
Andreoli Michela.
Favorevole.
Bottacini Gabriele.
Favorevole.
Caneva Michele.
Favorevole.
Deschini Alberto,
Favorevole.
Giuliani Federico,
Favorevole.
Venazzo Gianpietro,
Favorevole.
Grisi Susanna,
Favorevole.
Leonardi Katia,
Favorevole.
Zanoncelli Paola,
Favorevole.
Campedelli Samuele,
Ovviamente favorevole.
Cantù Giulia,
Favorevole.
Piazzi Matteo,
Favorevole.
Da Stefano,
Favorevole.
Menedini Maria. Bene.
Favorevole.
Benissimo, mozione approvata. Passiamo al quarto punto. Interrogazione presentata dal consigliere Fita Stefano al protocollo numero 2916 del 12 febbraio 2021, avente ad oggetto zona industriale di Campagnola. Una discarica a cielo aperto con arredo urbano fatiscente e degradato. Prego a lei, consigliere Fita, la parola.
Sì, io credo che l'abbiate già vista e ho visto che le panchine nel frattempo sono state sistemate, se non sbaglio. Quindi si tratta semplicemente di una richiesta che ho ricevuto da alcuni concittadini del presidente e riguardano l'area della zona industriale tra via Archimede, via Copernico e via Edison. Lì mi rendo conto che è una zona abbastanza, insomma, no, non sempre possibile presidiare in maniera continua, ma purtroppo dalle foto che mi hanno inviato era veramente in condizioni anche di pericolosità. Tra l'altro, da una visita di poco fa risulta che ci sono ancora più rifiuti. Ecco, io capisco e mi rendo conto, e quindi non è assolutamente un'interrogazione polemica, che sia difficile intervenire quando c'è l'abbandono dei rifiuti. Però se vi ricordate, io tempo fa, nonostante il comandante non fosse favorevole a questo tipo di installazioni, avevo proposto l'adozione di fototrappole. Tra l'altro, leggermente modificata, la mia mozione era stata approvata, per cui io, oltre a interrogare chi di dovere, il sindaco e la giunta, rispetto, diciamo, a questa situazione, chiederei se fosse il caso possibile di attivare questo tipo di fototrappole, anche quelle meno, diciamo, performanti, perché il comandante, se non sbaglio, diceva che non erano particolarmente, come dire, in alta risoluzione. Per quello che ne so io, in alta risoluzione sono anche le telecamere di questi PC ed è materiale che costa sempre meno. Per cui io chiederei a tutto il Consiglio Comunale di provvedere quantomeno a mettere sotto controllo alcune aree, in particolare quella di Campagnola, oltre a quella dell'isola ecologica che già sappiamo. Quindi concludo chiedendo se e quando verranno adottate queste misure, ok? Se e quando verranno rimossi i rifiuti, se e quando, ma qui mi avete anticipato perché è di un mese fa la mozione, verranno rimosse le panchine. Ecco, non ho altro, insomma, questa è la richiesta, specialmente sulla parte, diciamo, di registrazione, perché alcuni comuni lo fanno e qualcuno anche con successo. Grazie.
Prego a lei, assessore Sarambini, lascio la parola a lei.
Buongiorno a tutti. Allora, nella zona industriale di Santa Maria avevo già visionato la situazione qualche mese fa, che ero passato per lavoro e l'avevo segnalato al comandante. E quell'area lì, diciamo, fronte strada, dove c'è tutto quell'abbandono veramente, veramente esagerato di rifiuti, dopo una verifica che hanno fatto, risulta essere privata. Quindi non è del comune la zona lì. Detto questo, io comunque col nuovo regolamento che abbiamo possiamo comunque intervenire. Per cui ho dato mandato al comandante di perseguire tutte le azioni per far ripulire l'area, quindi per intanto per metterla, diciamo, in condizioni dignitose, diciamo, perché è una cosa vergognosa e impresentabile, ecco. E dopo, sai che avevamo tempo fa acquistato una telecamera mobile, magari possiamo dargli il mandato di installare la telecamera mobile, perché comunque al di là del lotto privato il degrado è un po' generalizzato in quell'area lì, perché comunque è poco illuminata, è un po' fuori mano, eccetera eccetera, per cui magari possiamo dargli il mandato di fare un'installazione temporanea per un periodo della nostra telecamera mobile, che insomma ha anche una risoluzione abbastanza buona, e vediamo un attimino cosa succede, monitoriamo un po' la situazione, insomma, ecco. Nel frattempo cerchiamo di andare a far ripulire il lotto mettendo in atto tutti gli strumenti che abbiamo col nuovo regolamento, insomma.
Va bene, mi dichiaro soddisfatto, diciamo, della risposta. E i tempi però li sappiamo, perché ho chiesto anche se abbiamo dei tempi ragionevolmente prevedibili.
I tempi per la telecamera penso che, insomma, tempi tecnici, insomma, io spero sui 15-20 giorni poter trasferirla lì, e poi per la pulizia, insomma, dammi un po' più di tempo, nel senso che dobbiamo mettere in atto un po' tutte le cose, fargli i proprietari, eventualmente fargli applicare il regolamento, cioè adesso non so darti, insomma, i tempi esatti, cerchiamo di muoverci nel più breve tempo possibile, dai, mettiamo così, se può andare bene.
Va bene, basta, sì, che me le rimandano le fotografie, quindi saranno i cittadini casomai a dedicare i nostri tempi, sai. Grazie.
Va bene, se è soddisfatto allora proseguiamo col prossimo punto. Punto quinto, interrogazione presentata da consigliere Campedelli Samuele, protocollo 4530 del 9 marzo 2021, avente ad oggetto: quando sarà completato lo stadio Santiago Canestrelli di Santa Maria? E prego a lei, consigliere Campedelli, se vuole
Grazie. Allora, leggo l'interrogazione. Premesso che con delibera giunta comunale del marzo 2018 la giunta comunale di Zevio approvava lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto sportivo sito in via Stria Santa Maria, terzo straccio, con successiva, scusate che bevo un goccio d'acqua, scusatemi, con successiva determina dirigenziale numero 519 del 13 settembre 19 è stato incaricato lo studio Imprendo per la redazione di progetto definitivo ed esecutivo, che successivamente all'acquisizione dei pareri preliminari dei Vigili del Fuoco e del CONI, con delibera giunta comunale del 22/9/2020, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo del terzo stralcio dell'intervento in argomento, che in occasione della discussione relativa all'approvazione del bilancio 2022 era stato annunciato l'imminente inizio dei lavori del terzo stralcio citato. Richiamate le molteplici e vacue promesse di consegna del campo di gioco all'uso alla società sportiva che verrà riconosciuta quale concessionaria dell'impianto, ultimo strabiliante annuncio prevedeva la consegna per la fine stagione sportiva 2020-2021, ricordiamo che teoricamente saremmo nella stagione sportiva 2021-2022, tra l'altro sempre stata promessa ad un'unica società, alla quale anch'io credo sia alla fine giusto darla, ma ricordo anche che il Comune di Zevio si è dotato di un regolamento per la concessione in uso dei campi di gioco, per cui non si deve dare nulla di scontato, visto e considerato che c'è un regolamento da questo punto di vista. Lo ricordo a chi ha fatto promesse ad ogni inizio di stagione sportiva. Verificato che ad oggi non sono ancora iniziati i lavori in argomento, considerate alcune scelte progettuali a mio avviso criticabili, verificato che ad oggi, nonostante le richieste e i solleciti, alcuna spiegazione abbiamo ricevuto in merito, tutto ciò premesso, chiedo al sindaco di Zevio Ruz, 1. Qual è stata la scelta tecnico-organizzativa che ha portato a realizzare, ancor più di 3 anni fa, il manto erboso del campo, ancor prima di realizzare tutti gli interventi edilizi ad oggi mancanti? Quanto è stato speso per tale intervento e quanto si dovrà spendere per ripristinare decorosamente il manto erboso del campo, e potrebbe, anzi adesso con la mozione che abbiamo votato, però i soprannomi li hanno tutti, che potrebbe far chiamare quel campo, come ho già detto, Santiago Canestrel, in modo tale che si possa evitare la nomea che il campo ha ormai assunto? Quando è stata chiesta e se è pervenuta l'autorizzazione alla terrebrazione del pozzo per l'irrigazione? Quando inizieranno i lavori per la realizzazione delle strutture secondarie e marginali, ho messo io tra virgolette, all'uso del campo sportivo, quali spogliatoi, servizi igienici, servizi tecnici, locale, infermeria? Ecco, ho visto, questa era la mia interrogazione, ho visto che in questi giorni ci sono movimenti di camion in quella zona, quindi presumo, ma poi avremo la conferma dalle risposte che mi verranno date, presumo che qualche lavoro sia iniziato. Ma non toglie che io ho sempre visto quando una persona, qualsiasi persona, si costruisce un'abitazione, prima fa l'abitazione e poi fa il giardino, poi pianta le rose, poi pianta semina l'erba, poi pianta i giacigli o quant'altro, i giacinti, scusate, o quant'altro. Non ho mai visto una persona, un privato cittadino o un'impresa che prima pianta e semina il prato verde e poi fa le fondamenta dell'abitazione. Quindi questo mi chiedo, che può anche essere che le nuove tecniche costruttive o le nuove scuole architettoniche o ingegneristiche insegnino ai nuovi laureati, voglio dire, modalità di questo tipo che a me francamente sono sconosciute. E a questo tipo, a questo riguardo, mi chiedo in maniera assolutamente precisa, e chiedo a voi, Quanto è stato speso per la realizzazione del manto sportivo, visto e considerato che le società di calcio che al momento gestiscono o hanno in gestione o usano i campi sportivi chiedono ogni volta che devono sistemare il prato verde già presente 10.000 euro o 15.000 di contributo. In quel caso quanto è stato speso? Chi è stato ad avallare una scelta di questo tipo? Chi fino adesso ha tagliato il canestrel che rigogliosamente nasce e imperversa su quel terreno? Quando inizieranno e presumibilmente quando saranno finite la costruzione della che io ho chiamato strutture secondarie e marginali, ma credo che quando si fa un campo sportivo siano assolutamente primarie, cioè prima io devo avere gli spogliatoi e i servizi tecnici, dopodiché pianto le porte, segno il campo con il gesso e semino l'erba. A mio avviso, ripeto, salvo poi ci siano tecniche ingegneristiche diverse che io sconosco, sconosco, cioè in questo campo sono ignorante. Poi volevo capire se è stata, quando è stata fatta e se è arrivata l'autorizzazione da parte del Genio Civile alla terrazzazione del pozzo che dovrebbe servire, immagino, alla irrigazione del terreno di gioco, perché penso che poi per quanto riguarda servizi igienici, dolci e quant'altro ci sia l'acquedotto che arriva lì. Per il momento mi fermo, grazie.
Bene, grazie. Lascio la parola all'assessora Conti, per favore. Grazie, assessora.
Buongiorno a tutti. Allora, rispondo alle domande con la relazione che ha presentato anche l'architetto Catapano, la quale, per quanto riguarda la prima domanda, qual è stata la scelta tecnica? Naturalmente la sottoscritta non è a conoscenza delle scelte tecnico-organizzative risalenti a più di 3 anni fa, in quanto all'epoca non era in servizio presso questo comune. Per quanto riguarda quanto è stato speso per l'intervento del primo staralcio, campo calcio con drenaggi, impianto di irrigazione predisposizione, impianto di illuminazione predisposizione, nuove recinzioni, accessori sportivi, oltre perizia di variante per semina, fertilizzazione, canaletta, sistema di irrigazione, mobile Enel, la spesa impegnata risultante del conto finale sottoscritto dalle parti il 3 settembre 2018 è pari a 200.000 euro quadro economico, di cui 144.246.047 IVA compresa per lavori. Per la ripristino del manto erboso non sono stati ancora acquisiti dei preventivi. Per quanto riguarda il pozzo, l'istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per la realizzazione di un pozzo è stata trasmessa in data 19 giugno 2019 alla Regione Veneto, sezione Bacino, Adige Po, con nota pervenuta al protocollo generale numero 17.006 del 3 settembre 2020, l'Ufficio Genio Civile Verona ha emesso il decreto numero 207 del 25 agosto 2020 di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95 del Regio Decreto 1775 del 1933 ad effettuare la ricerca di acque sotterranee mediante realizzazione di un pozzo in località Santa Maria ad uso di zevio ad uso irriguo. I lavori sono stati ultimati entro il 27 dicembre 2020, come dal certificato di ultimazione lavori del secondo stralcio agli atti dell'ente. I lavori del terzo stralcio per la realizzazione del blocco spogliatoio e centrale termica sono stati consegnati in data 5 marzo 2021 ed avviati concretamente in data 8 marzo 2021, durata contrattuale 203 giorni.
Chiedo scusa, ma... Allora, rispondere con una semplice lettura di una relazione del tecnico, credo, assessore, che sia un'offesa alla sua intelligenza. Allora, io non posso accettare che, a seguito di una mia precisa domanda, qual è stata la scelta tecnico-organizzativa che ha portato a realizzare ancora più di 3 anni fa il manto erboso, il tecnico mi risponda e lei legga la risposta semplicemente dicendo io non c'ero e quindi non lo so. Lei c'era, assessore? Lei c'era, mi dia la sua risposta. Allora, posto che il progetto che redigono i tecnici va poi in giunta e va illustrato in giunta, mi spieghi qual è stata la scelta tecnica dell'assessore e conseguentemente della giunta a fare prima l'erba che non spogliatoi. Non si trinceri, per cortesia, dietro una semplice relazione redatta dal capo ufficio tecnico. Io ho chiesto quanto è stato speso per tale intervento, intendendo quanto è stato speso per la predisposizione del manto erboso nel capitolato tecnico che viene dato all'impresa, tanto più che è stata fatta una variante, l'ha detto lei, indicato quanto è stato speso di messa a punto del terreno, di semina, di irrigazione all'inizio, non dico l'impianto di irrigazione che mi auguro, spero funzioni, ma per quanto riguarda l'erba, poi apprendo, e questo è ancora più grave, che ancorché fossero finiti gli spogliatoi, ci sono da spendere, dovete stanziare, non sono stanziati né ancora i soldi per ripristinare il manto erboso, perché lei stessa, anzi l'architetto Catapano, dice che non abbiamo ancora assunto il preventivo. Quindi io voglio sapere, voi che avete approvato quel progetto, lei assessore, che era l'assessore che immagino ha presentato in giunta quel progetto, si è accorta che prima hanno fatto l'erba, prima ancora di fare gli spogliatoi o no? Risponda senza trincerarsi dietro una semplice e burocratica relazione da parte dell'ufficio tecnico.
Scusate, è un'interrogazione, se vuoi le posso rispondere io a questa domanda. So che l'interrogazione risponde uno solo, se no, Presidente, se posso rispondere io.
Premesso che non sono il Presidente del Consiglio a darti autorizzazione a parlare, può parlare uno solo, c'è un assessore, c'è un assessore in questo senso, vorrei da questo assessore una risposta se ne è a conoscenza.
Io ne sono a conoscenza.
Sì. Siccome dovevamo rispondere alla domanda, c'è l'assessore Conti che ha già risposto a quella che è la sua interrogazione. Per gli ulteriori delucidazioni, se vuole intervenire lei, vice sindaco, visto che nell'obiettivo di rispondere a lei, consigliere Campedelli, altrimenti chiudiamo, perché la risposta l'assessore Conti gliel'ha dato.
Rispondo pure, non avevo dubbio che l'assessore Conti non sapesse neanche cos'è un campo sportivo.
Ma infatti il campo sportivo,
certo, è stato... Sono andata a vederlo anche oggi, ho visto che anche lei era là che controllava.
Comunque mi permetto di rispondere io, così tagliamo la testa del toro, poi fate le deduzioni che volete. Quando è stato fatto il primo straccio, mi è stato consigliato di fare il campo da gioco prima, per un semplice motivo molto semplice, che il campo si deve stabilizzare, e ci avevano consigliato caldamente chi doveva realizzare il manto erboso di fare in modo che rimanesse fermo almeno minimo un anno prima di calpestare il terreno di gioco, in modo che lo strato erboso diventasse bello solido e che quindi diventasse fruibile, perché essendo un campo nuovo, avendo fatto uno strato nuovo, non è come quando si va a rifare un manto erboso di un campo già esistente, lì è stato tutto materiale di riporto e c'è necessità che questo materiale venisse stabilizzato e che si facesse un cotico erboso. Questo è il motivo semplice, quindi non è che è stato fatto il lavoro contro voglia o alla rovescia, è stato fatto proprio anche di proposito su consiglio dei tecnici che hanno elaborato i progetti. Questa è la realtà di fatti. Adesso è vero che mettono una manutenzione per il campo da calcio, ma non c'è da rifare tutto il manto erboso, ci sono delle attrezzature che vengono usate nei campi da calcio, nei campi da gol, piuttosto che in altre cose, dove il manto erboso è già stabile, il cotico erboso è già stabile, che si chiamano trasemina, si fanno delle trasemine che non hanno dei costi eccessivi e con la giusta dosatura degli impianti di irrigazione delle trasemme si riesce a ottenere un manto erboso stabile che quando si va a giocare sopra non si creano buche e non si spogliano le zolle presenti sul campo. Questi erano i motivi tecnici per cui il manto erboso è stato fatto prioritariamente rispetto agli altri interventi. Grazie.
Grazie a lei, vice sindaco. È soddisfatto della risposta, Campedelli? Così proseguiamo.
È pleonastico che dica che non sono soddisfatto, perché voglio dire, il consigliere Bottecini ha parlato di un anno, sono tre anni che la situazione è così. Voglio dire, quel manto erboso, tre anni, non ho avuto la spiegazione e la risposta, e la vorrei, se no ditemi che non la so, relativamente a quanto è costato quell'intervento. Volevo dire a Bottecini, oltretutto, che un conto è che il terreno si sistemi, un conto è che si semini un prato inglese e poi dopo non è più stato manutenzionato da nessuno, se non da volontari con il trattore e il Masena Erba, il diesel in dialetto. No, che non stiamo qua a raccontarcele, perché mi dà anche noia e mi irrita. Non ho avuto la risposta e vorrei saperla. Quanto è costato quell'intervento? Ho già saputo che non sapete ancora quanto costerà il secondo intervento. Ribadisco, ammesso e non concesso che fosse stato fatto un campo seminato perché si zollasse correttamente la cosa nel giro di un anno, ma sono già tre anni che ogni volta andate a promettere. Quando io dissi, signori, non fate promesse vane alle società sportive o alla gente, perché per fare un campo sportivo è corretto che il comune di Zevio l'abbia iniziato sulla base di quelle che erano le finanze che aveva, ma doveva essere conscio che ogni passaggio portava dei mesi in avanti. Ogni volta avete promesso, chi una volta, chi in una sede, chi in un'altra, che il campo sportivo era pronto domani. Il campo sportivo probabilmente non sarà pronto neanche per l'inizio della stagione sportiva 2021-2022, perché mi pare di aver capito che sono 100 rotti giorni di lavoro, significa quasi 7 mesi, e significa che se sono cominciati a marzo andiamo bene che vada, che non ci siano problemi tecnici, che non ci siano richieste di sospensione per maltempo, andiamo ad ottobre. Peraltro in questo frangente dovete trovare fuori i soldi per rimettere a posto il campo di gioco, il terreno verde. Quindi vorrei che qualcuno rispondesse in maniera precisa a quello che ho chiesto.
E c'è qualcosa d'altro da aggiungere in merito? Merito per la risposta per la domanda di del consigliere Campedelli, a parte che non rientra nell'interrogazione questa domanda, consigliere Campedelli, perché qui non ho portata di mano la stampa della sua interrogazione.
Se vuole gliela leggo testualmente. No, no. Cosa dice? No, certo che rientra nella domanda della mia interrogazione.
Va bene, e c'è qualcuno che può rispondere, altrimenti dottoressa Votano, non so.
Rispondo io, adesso non me lo ricordo sinceramente, perché insomma, non ricordarmi quanto è costato un manto da calcio sinceramente non me lo ricordo, ma è un dato estrapolabile che potremmo far sapere al consigliere Campedelli.
Bene, allora facciamo così, che glielo facciamo sapere quando? Adesso oppure nella prossima, prossimamente per email?
Adesso credo non sia possibile, perché lunedì pomeriggio i dipendenti, contrariamente a quanto avete detto altre volte, non ci sono. Vero? Vabbè, le altre volte si doveva vedere, fare il consiglio allora, negli orari in cui c'erano i dipendenti. Oggi non ci sono.
Non divaghi.
La risposta. Domani voglio la risposta. Prendo atto che in sede di consiglio comunale, nonostante una mia precisa domanda, non siete, nessuno è stato in grado di darmi una risposta. Questo è grave.
Va bene, allora provvediamo quanto prima alla risposta.
Lo chiederò, posso?
Se c'è qualcos'altro.
No, sì, assessore, va bene, domani mattina farò presente, perché quello, la risposta che mi ha dato sono le spese complessive di tutto il primo stralcio, i 144.246.000 euro. Quindi sono le spese complessive per tutto. È chiaro che il Mantorbose è costato meno, vero? Perché se qua abbiamo campo calcio con drenaggi, impianto di irrigazione e predisposizione, impianto di illuminazione e predisposizione, le nuove recinzioni, eccetera, è chiaro che il Mantorbose è costato meno. Comunque domani mattina farò presente l'architetto Catapano che stralci da tutte le spese per ricavare quanto si è speso per il Mantorbose esclusivamente.
Va bene, abbiamo risolto, grazie mille. Possiamo proseguire. Allora, sesto punto, interrogazione presentata dal consigliere Campedelli al protocollo numero 4531 del 9 marzo 2021 avente ad oggetto. È stata studiata la collocazione di un faro illuminante davanti alle tribune del campo di Santa Maria? Prego, consigliere Campedelli, a lei la parola.
Grazie, la leggo anche questa. È stata studiata la collocazione di un faro illuminante davanti alla tribuna del campo di Santa Maria con delibera di giunta comunale e qui ci sono tutte le premesse che ho fatto nella precedente interrogazione, scusate. Allora, parto solo da richiamate così vi risparmio un po' di tempo. Richiamate le molteplici e vacue promesse di consegna del campo di gioco atto all'uso alla società sportiva che verrà riconosciuta quale concessionaria dell'impianto, ultimo strabiliante annuncio prevedeva la consegna per la fine stagione sportiva 2020-2021, verificato che ancora oggi non sono iniziati i lavori in argomento, considerate alcune scelte progettuali, a mio avviso criticabili, verificato che ad oggi, nonostante le richieste, nessuna risposta ho avuto, tutto ciò premesso, chiedo al sindaco di Zevio Ruzza, 1. Qual è stata la scelta tecnica che ha portato a posizionare uno dei pali illuminanti il campo di gioco proprio di fronte alle nuove tribune? Modello vecchio stadio Menti, aggiungo io, di Vicenza, o Tiberien, dove giocava l'Audace? Ti ricordi, Gabriele? Quando e dove sono stati posizionati, saranno posizionati i necessari e opportuni parcheggi per tutti i fruitori dell'impianto sportivo? Sarà intenzione dell'amministrazione spostare il parcheggio delle auto dei fruitori dell'impianto nei parcheggi di competenza della vicina costruenda lottizzazione? E così non fosse, come si intende ovviare ai probabili disagi che ciò potrebbe comportare ai nuovi residenti? Come mai, nonostante le promesse, ancora una volta vacue e vane, dall'esame delle tavole progettuali non compare uno spazio ancorché minimo per la socializzazione dei giocatori e spettatori, in sostanza un piccolo punto ristoro? Ampio i ragionamenti che ho cercato di fare in questa interrogazione. Abbiamo visto anche quattro giorni dopo la presentazione della mozione il palo che era davanti alle tribune, il palo di illuminazione è già stato spostato dietro. Chi è che ha pensato e chi è che ha avallato che fosse giusto e corretto avere in un campo di gioco di nuova costruzione il palo di illuminazione davanti alle tribune? Ma dov'è? Chi è che si è sognato una cosa del genere? Allora aggiungo, il palo è stato spostato, vorrei sapere, immagino lo sappiate oggi, ma se lo sapete meglio ancora, quanto è stato speso per posizionare il palo allora, potete dirmelo domani per iscritto, e quanto è costato il riposizionamento del palo sul retro delle tribune. Come mai, aggiungo altra domanda, come mai nonostante le promesse è stato previsto un fabbricato degli spogliatoi e non è stato previsto neanche 2 metri quadrati dove posizionare una macchina del caffè per poter dare ristoro agli spettatori che un domani frequenteranno quel terreno di gioco? Voi sapete benissimo, o meglio chi va a vedere le partite a calcio, sa benissimo che ci si ferma a metà tempo, prima, dopo, si parla, si beve un bicchiere di vino, si mangia un panino, si beve un caffè. In quella zona lontana dall'abitato di Santa Maria e quindi da lontana da un eventuale esercizio pubblico, non c'è un buco per poter dare un bicchiere di brulè durante l'inverno o una birra fresca durante l'estate, né ai giocatori a fine gara, né tantomeno allo spettatore. Questo credo, nel momento in cui si fa un impianto nuovo, è una mancanza assolutamente di visione di quello che può essere un qualcosa di moderno e un qualcosa di assolutamente fruibile in maniera corretta e completa dallo spettatore e dal giocatore. Quello che mi preoccupa ancora di più sono i parcheggi, perché al momento non esistono parcheggi sufficienti e che sono, mi pare, elencati una ventina di parcheggi all'interno dello spazio del campo sportivo, ma nel momento in cui uno va a vedere la partita sa perfettamente che sono circa 15 giocatori per squadra, sono 30, minimo arrivano 20 macchine solo dei giocatori. Aggiungiamo gli arbitri, aggiungiamo poi i dirigenti. Dove li fate i parcheggi? Dove vanno fatti i parcheggi? Pensate che senza parcheggi vi si dia l'autorizzazione da parte del CONI all'uso di quel campo sportivo? Mi fermo e mi riservo di proseguire più tardi. Grazie. Ah, aspettiamo la relazione dell'architetto Catapano.
E prego, assessore Conti, se può rispondere, la ringrazio.
Eccomi. Allora, naturalmente, allora, da quanto l'architetto Catapano, naturalmente, con cui mi confronto, diceva nel primo progetto erano previsti la realizzazione di 6 plinti per pali di illuminazione, che sono stati collocati nel secondo stralcio e assieme al posizionamento della tribuna. E al momento è stato fatto un errore, lo sappiamo, dopodiché il palo è stato spostato, il palo che era davanti alle tribune è stato posto dietro. La pianta generale del secondo stralcio e del terzo stralcio prevede che l'area destinata a parcheggio sia per il pubblico che è stato già identificato nella parte a sud, dove c'è lo verrà fatta con lo stabilizzato, mentre l'area adiacente, che è sul lato, mentre l'area parcheggio degli atleti e mezzi soccorsi è posizionata a est del campo da calcio sul retro della tribuna. Allora, è chiaro i parcheggi, ci sono delle altre, è chiaro che i parcheggi non sono il numero che per il momento si può realizzare nella superficie che abbiamo a disposizione, forse non è completamente, non sono tantissimi, però l'amministrazione sta valutando anche altre soluzioni per arrivare ad avere un numero di parcheggi maggiore, come pure per quanto riguarda il bar, è vero che per il momento non c'è, ma non è nulla vieta che in un secondo momento o in fase attuale adesso prendiamo in considerazione, quindi andremo ad attuare, a vedere se è possibile realizzare anche questo oppure verrà realizzato comunque in un secondo momento. Dei parcheggi so che ha già avuto tutto la piantina del terzo stralcio, quindi penso dell'area dove viene realizzato lo spogliatoio e tutto, quindi parcheggi, vede quanti sono, penso che li abbia visti, l'area l'ha vista, e anche quando nell'infermeria, dove c'è l'area adibita ad infermeria e gli spogliatoi, l'infermeria è previsto lo spazio per l'ambulanza, è previsto uno spazio per un pullman, mentre i parcheggi per i disabili e quant'altro.
Va bene, ulteriori osservazioni? Va bene così?
No, no, non va bene così. No, volevo solo ricordare, per chi non lo sapesse, per chi non è andato a vedersi il progetto, allora, intanto non mi è stato, ripeto la mia richiesta, vorrei sapere quanto è stato speso per il posizionamento di quel palo davanti, quanto è costato portarlo dietro, chi pagherà queste spese, se la giusta valutazione illuminotecnica del palo posizionato 10 metri sul retro non vada ad influire su quella che è la corretta illuminazione del campo, perché anche questo è importante. Ricordo, per chi non lo sapesse, qui ho le tavole, che i parcheggi per gli atleti sono 11 posti. 11. Vogliamo toglierne uno per l'arbitro? Perché teoricamente viene ad arbitrare. Sono 10 posti, 10 parcheggi per gli atleti. A calcio si gioca 11 contro 11 e a volte, non sempre, ci sono anche delle riserve in panchina, oltre a massaggiatore, dirigente responsabile, addetto all'arbitro e allenatore. Ora, non so se verranno ricavati dei parcheggi multipiano, se ci saranno degli ascensori come ci sono normalmente nei moderni condomini che possono, oppure ci sono dei parcheggi sottostanti dove si abbassa la macchina. Questa è la realtà, ma questa la gente lo sa. Poi apprendo che, contrariamente a quanto avete promesso, dovranno essere stanziati ulteriori denari per la realizzazione del punto ristoro. Vedremo dove poi verrà messo il punto ristoro. Mi auguro non sia al posto dell'infermeria, come ho visto in molti campi, visto che per qualche anno ho fatto l'arbitro di calcio e ho visto, perché sarebbe una presa in giro. Dove? Perché se voi lo fate, ho il progetto qui davanti, a fianco degli spogliatoi non c'è più la distanza, i vincoli rispetto alla vasca. Se li fate dall'altra parte non c'è più posto per l'ambulanza, il posto del parcheggio per i disabili. Ma dove li fate? Al secondo piano dello spogliatoio? Fate gli ascensori dopo. Ma questo la gente lo sa, gliel'avete detto, avete promesso cose che non siete in grado di mantenere. E poi mi viene a dire, sì, è stato fatto un errore, non se n'è accorto nessuno, oppure la colpa è sempre di quelli che c'erano prima. L'avete approvato voi quel progetto con il pilone davanti alle tribune? C'è voluto più di un anno perché ragionaste per spostarlo. Mi auguro, spero che non sia stata, perché sarebbe un'offesa alla vostra intelligenza, la mia interrogazione a farvelo fare. Anche se, voglio dire, qualche sospetto ce l'ho, visto e considerato che qualche giorno dopo la mia interrogazione è sparito il palo davanti alle tribune. Ma a futura memoria, se qualcuno lo vuole, ho osservato qualche foto, perché dall'assessore io passo comunque per il territorio e nessuno mi vieta di andare a vedere i lavori che bene o male il comune di Zelio ha commissionato e le imprese stanno svolgendo. E se mi dite che non devo fare neanche quello, perché magari c'è un regolamento, uno statuto mi vieta di farlo, evito anche quello, dico, vi lascio fare. Vi ricordo che siete perseveranti in questo errore, perché io mi vanto e lo ripeto, io ho salvato la medesima situazione anche al campo comunale Leo Tudeschini. perché avevano già piantato i plinti di due riflettori davanti alle tribune e due riflettori davanti alle panchine. Cioè, ci fu anche in quel caso un mio intervento, un'interpellanza, alla quale fece seguito per fortuna la chiusura di questi buchi, che peraltro uno andava anche a intercettare e parzialmente limitare la rampa di accesso alle tribune per i disabili. Qualcuno vada a vedere, ci sono ancora le tracce. Ecco, quindi mi vanto di essere intervenuto per evitare quello scempio anche allo stadio comunale Leo Tudeschini, e in tutta risposta, quando oltre ad aver portato i finanziamenti con il mio intervento nei confronti del dell'allora consorzio stabile per poter fare i riflettori, quando è stato ora di inaugurarli, qualcuno è andato a dire alla società: non fate entrare in campo Campedelli. Mi dia una risposta, mi dica, mi risponda esattamente, assessore, a quello che ho chiesto nella interrogazione. Quando li trovate i soldi per fare il bar? Quando li trovate i soldi per fare i parcheggi? Lei è convinta che senza parcheggi di avere l'autorizzazione all'uso di quel campo sportivo dalle competenti associazioni sportive? Me lo dica. Che poi dopo non sia una scusa ancora una volta per non dover dare il campo in uso a chi se lo merita davvero e a chi da anni sta aspettando, credendo alle vostre fandonie, alle vostre bugie e alle vostre false promesse. Grazie.
Allora, mi sembra che nonostante quello che lei continua a dire, i lavori stiano andando avanti, stiano procedendo. Stiamo facendo il terzo stralcio. I primi anni, se si ricorda, eravamo, mentre adesso possiamo spendere, abbiamo le risorse che possiamo spenderle. I primi anni avevamo i soldi molto contati. Il primo e il secondo stralcio sono stati reperiti i soldi proprio per andare avanti, per fare dei lavori. Quindi adesso la disponibilità finanziaria c'è e si può pensare. Quindi non è che non stiamo pensando, l'abbiamo visto anche noi che i parcheggi sono pochi, ci rendiamo conto di questo, il terreno era questo, ma non è detto, stiamo valutando delle altre soluzioni, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi.
Velocemente, solo per dire, io non ho mai detto che non va fatto, ho sempre detto che il Comune ha fatto bene a iniziare i lavori sulla base dei denari che aveva a disposizione, però bisognava essere sinceri con la gente. È dalla campagna elettorale che dite che domani è pronto il campo sportivo, capisce? Se ne vado a vedere, credo che l'amico Fittà sia andato a giocare già in quel campo, c'è un filmato che gira ancora su YouTube dove sono andati a giocare su quel campo.
Va bene, consigliere Campedelli, c'è qualcos'altro?
Ci sono.
E attenzione a questa interrogazione. E, consigliere Campedelli, assessore Conti, c'è qualcos'altro da aggiungere? Perché altrimenti passerei oltre.
Guarda, io mi fermo perché credo di aver detto sufficienza. Ricordo solo che domani vorrei avere quello che ho chiesto, cioè che cosa è stato speso per fare quel palo davanti, che cosa è stato speso per toglierlo, il palo dietro, e chi paga queste spese. Visto che ormai è di moda in Comune Azevio incolpare qualcuno e far pagare le cose ai dipendenti, non lo so.
Si fermi, va bene, consigliere Campedelli, abbiamo compreso le domande, va bene, abbiamo preso nota. Bene, possiamo proseguire. Allora.